riconosciuto unanimemente dalla critica come il più grande pittore cristiano del XX secolo. Ora, se io chiedo di alzare le mani a chi conosce il più grande pittore cristiano del XX secolo, quindi conosce George Ruhl, credo che questa sera, in questa sede, pochi di noi alzerebbero la mano. Perché? Perché nel XX secolo abbiamo fatto fatica come arte cristiana ad affermarci, perché abbiamo fatto fatica a trovare il nostro profilo, una nostra modalità espressiva. Le pitture dal punto di vista laico hanno avuto molto più successo, forse hanno avuto anche più sostegno economico. Sta di fatto che un pittore di questa grandezza è veramente molto, molto poco conosciuto. Se ci chiediamo che cosa l'ha reso così grande, che cosa l'ha reso tale, a tal punto che proprio la critica dice il più grande del XX secolo. Ecco, io vi farei vedere inizialmente un brevissimo filmato di un episodio della sua vita accaduto nel 1948. Ruhl aveva lavorato per molto tempo nell'atelier di Ambrose Boyard, questo nome io ve l'ho già fatto, era quell'editore che aveva chiesto a Chagall di dipingere le scene della Bibbia. Ruhl lavorò molto anche lui per questo editore e lasciò nella casa di questo editore tantissimi dei suoi quadri. Nel 1948 accade qualcosa di particolare, un qualcosa che adesso questo rapidissimo filmato vi fa vedere.
Tra i colonnati dove la storia erige le sue statue non è facile entrare. Vi è entrato il pittore francese Georges Ruhl. I suoi quadri come la Pietà e il Miserere sono una consapevole testimonianza di bellezza non solo artistica ma morale. Ma che c'entrano qui le officine di Montréal? Verso i loro forni si avviano autocarri carichi di opere di Ruhl. 315 quadri del maestro vanno a incenerirsi. Ruhl ha ora 78 anni. Vuole come artista sopravvivere quale in se stesso finalmente l'eternità l'ha vantata. Giovane nei suoi anni difficili, egli ricevette aiuto da un intelligentissimo mercante di quadri, Ollard, che gli costruì uno studio. Alla morte di Ollard, i suoi eredi reclamavano la proprietà degli 800 Ruhl che erano nello studio. Il pittore disse: voglio terminare. La legge gli dette da lui. I 315 quadri che ora Ruhl butta all'olocausto sono quelli che egli non ha portato a termine. Valore mercantile del rogo 150 milioni. Crudele diritto dell'artista. Anche Virgilio voleva bruciare il manoscritto delle Leide. Ne lasciò l'incarico all'imperatore Augusto, che fortunatamente non gli obbedì. Ruhl provvede da solo a prevenire simili disubbidienze.
Bene, è innanzitutto questa voce, non so voi che sensazione avete, era sempre quello che parlava quando c'erano i giornali, no? Ma qualcuno sa il nome di questo uomo? Se qualcuno lo trova mi fa un favore, perché io, da che sei bambini si guardano questi telegiornali di luce, c'è sempre lui che parla. Allora, Ruhl brucia 300 quadri soli, 150 milioni di allora, 1948, in fumo, per due motivi. E vi cito perché mi chiesero. Il primo, lui voleva sentirsi completamente libero dal denaro e dalla ricchezza che questi quadri eventualmente gli avrebbero comportato. E dice: ma non puoi venderli per le beneficenze del tuo povero? E lui: no, no, bisogna completamente staccarsi. Il secondo, bruciare quei quadri era un modo per sconfiggere se stesso, la sua possibile vanità, il suo volersi affermare. Nel bruciare i quadri, lui dice, io brucio il mio orgoglio. Allora, comprendete che queste sono esattamente le cose che l'hanno reso grande, il più grande pittore cristiano del XX secolo. Wolf è un uomo che ha una passione interiore, un ardimento interiore, che diventa convinzione e che diventa coerenza cristiana a tutto campo. È un uomo che a un certo punto si è profondamente innamorato di Gesù Cristo, del Vangelo di Gesù Cristo, e l'ha fatto diventare in tutto un faro per la sua vita. Una vita iniziata il 27 maggio del 1871, nasce in uno scantinato, perché Parigi, dove lui nasce, precisamente un quartiere che si chiama Belleville, è presa a cannonate dall'esercito governativo. Per ripararsi da queste cannonate, le famiglie scappano nelle cantine, e in una cantina nasce George Orwell. Cannonate perché c'è un brevissimo periodo nella storia di Parigi, forse qualcuno lo sa, chiamato la Comune di Parigi, dura 3 mesi, più o meno da marzo a giugno del 1871. Il popolo si ribella al governo, vuole una vita migliore, vuole che siano tutelati alcuni diritti e instaura un governo fatto completamente dal popolo stesso. Evidentemente il governo ufficiale non ci sta e nasce una lotta cruentissima, una brevissima guerra civile. I governativi bombardano Parigi proprio mentre Orwell nasce. Nasce quindi dentro una famiglia che ha una sensibilità per la vita del popolo. Questa sensibilità per la vita del popolo a Orwell viene trasmessa da chi? Da suo padre. Il quale padre seguì per molti anni l'insegnamento di prete, filosofo, teologo, grande genio francese che si chiamava Lamennais, Félicité de Lamennais. All'inizio prete tradizionalista, proprio di quei conservatori che peggio non se ne trovano. Poi a un certo punto una storia molto simile a quella di Monsignor Romero, il nuovo signor Romero vi viene un nome che dice, sì, questo l'ho sentito, uguale, tradizionalista, che poi comincia ad aprire gli occhi sulla realtà del popolo, sulla gente che gli sta vicino, sui poveri. Così è Lamennais. E diventa il grande propugnatore della tolleranza religiosa, della libertà di coscienza e del cristianesimo sociale, cioè del fatto che il cristianesimo debba interessarsi dei problemi della società. A noi oggi ci sembra una cosa scontatissima. Lamennais era il primo ad affermarlo in maniera così radicale e a dire che come cristiani non possiamo non essere attenti ad esempio alla rivoluzione industriale e ai guai che questa rivoluzione industriale sta provocando, al proletariato che ne soffre di tutta questa cosa. Tenete presente che lui dice queste cose e le scrive più o meno nel 1830-35, il primo documento ufficiale della Chiesa sul cristianesimo sociale è del 1891. È un'enciclica che si chiama Rerum Novarum, quindi 60 anni dopo. Lamennais è stato un precursore. Il padre di Orwell è un seguace di Lamennais. E allora questa idea che c'è un popolo fatto di gente semplice, forse disperata, povera, di gente qualunque, che tu non puoi trascurare, che c'è un popolo così, Orwell la respira. E la legge? Dove la legge? Biblioteca di casa, piccola libreria, nella quale campeggia però, per le passioni del nonno questa volta, quindi il padre di suo padre, i libri di Victor Hugo. Allora se io vi dico Victor Hugo, voi subito dovete fare il collegamento. Perché Victor Hugo vuol dire miserabile. Vuol dire la storia della feccia umana che può trovare agli occhi di Dio redenzione, perché miserabile è un lavoro straordinario. Io vi chiedo con la fantasia di immaginare un buon ragazzo che legge un testo del genere, lasciatemi dal nonno, e sente il padre che aveva partecipato alla rivoluzione della Comune di Parigi parlare in un certo modo della gente semplice, della gente povera, trasmettere questo tipo di passione. Orwell ha un'altra passione, che è quella dell'arte, che comincia ad assecondare a lasciar fermentare la Tunisia, iscrivendosi alla Scuola delle Belle Arti di Parigi. La Scuola delle Belle Arti di Parigi è guidata da un maestro che si chiama Gustave Moreau. Moreau è stato il maestro di Rouault e di Matisse, che sedevano allo stesso banco. Due destini diversi, però due grandi. Finché c'è Rouault ha una vita onestamente agiata. Proprio perché Moreau lo sponsorizza, lo accompagna, lo asseconda, lo presenta, i suoi quadri vengono acquistati. Quando muore il suo maestro, Moreau, improvvisamente, Rouault conosce un periodo di declino dal punto di vista economico. Diventa veramente poverissimo, perdonate l'immagine, ma proprio con le pezze al sedere. Allora si trova di fronte al primo grande bivio della sua esistenza. Ci sono almeno tre grandi bivi interiori nella vita di Rouault. Il primo è questo. Cosa faccio? Dipingo come piace alla gente e vendo? O dipingo secondo quello che provo nel cuore e vendo con molta più difficoltà, però sono me stesso? Dipingo soggetti che sono soggetti laici, profani, Francia del fine 800, inizio 900, Francia del venuto dell'illuminismo, oppure dipingo soggetti cristiani che sono quelli in cui credo. Cosa faccio? Secondo voi, un uomo che fa quello che abbiamo visto all'inizio può fare una scelta di tenere il piede dentro le scarpe? Una natura come quella può scegliere di dire: ma sì, faccio dei quadri per vendere, far soldi e campare, poi però nel mio piccolo, nel mio intimo, dipingo come piace a me? No, non può. E di fatto non lo fa. Ha la fortuna di avere al suo fianco una moglie che lo accompagna in questa scelta. Ma non solo lo accompagna affettivamente, lo accompagna anche con il suo lavoro. La moglie di Rouault era una pianista affermata nella Parigi dell'epoca. È lei che guadagna per permettere che il marito dipinga ciò che ha dentro di sé. Insieme avranno quattro figli e saranno veramente una famiglia bellissima. In questo periodo, in cui con difficoltà e sui quali per i primi soggetti cristiani che comincia a dipingere ossessivamente, lo vedremo perché, in questo periodo Rouault cerca il contatto con un grande intellettuale francese che si chiamava Léon Brouin, cattolico, ed è per quello che Rouault cerca il contatto. Legge alcuni dei suoi libri e dice: io questo lo conosco, devo parlare con lui, perché devo capire se le cose che scrive nei libri sono le stesse che io vorrei mettere in pittura. E allora si reca a casa di Léon Brouin. La casa di Léon Brouin è non un circolo culturale, sbagliato definirlo così, perché sembra una cosa così da snob. La casa di Léon Brouin è un luogo dove alcuni amici cattolici si ritrovano e si confrontano sulle problematiche del tempo. Soprattutto nella casa di Léon Brouin ci sono una coppia di coniugi di grande caratura intellettuale e morale francesi che si chiamano Jacques e Raissa Maritain. C'è un giovanissimo prete molto amico di Jacques e Raissa Maritain, un giovanissimo prete che vive a Parigi per un periodo non tanto lungo, mandato dall'Università Gregoriana per perfezionare i suoi studi in letteratura francese. Questo giovanissimo prete, amico di Jacques Raissa Maritain, diventa amico anche di Jean Rouault. Questo giovanissimo prete italiano che conosce questi grandi intellettuali e questo pittore, si chiamava Giovanni Battista Montini. Giovanni Battista Montini, Paolo VI. Prima di essere Paolo VI, Giovanni Battista Montini è stato arcivescovo di Milano, 9 anni. A Milano Montini sponsorizzò Wall in tutti i modi possibili. E volle organizzare una grandissima mostra con le sue opere, che l'allora Santo Uffizio bocciò completamente. Il Santo Uffizio di allora impedì a Montini la realizzazione di questa mostra. Ma Montini mai si dimenticò del valore del mondo. E quando divenne Papa, tutte le prese di posizione sul mondo dell'arte, tutto il dichiarare la bellezza dell'arte, tutto il ricercare, perché si era smarrito il contatto tra la Chiesa e il mondo degli artisti, Montini, Paolo VI, lo fece grazie all'opera di Rouault. Rouault è l'uomo che attraverso Paolo VI e attraverso le sue opere ha potuto creare l'aggancio tra l'arte e la fede. Quindi capite che razza di importanza è la sua. Ora, torniamo indietro, siamo andati fino a Paolo VI, siamo negli anni 70, perché questa incursione ci serviva per capire. Torniamo indietro, e se torniamo indietro, siamo lì, alle prese con lui, che frequenta la famiglia Maritain, frequenta Léon Blois, conosce Giovanni Battista Montini, ma la sua vita è una vita faticosa. Se non avesse l'entrata della moglie, proprio non avrebbe di che cosa vivere. Ma in quel tempo, e siamo all'inizio del Novecento, che stagione sta attraversando Parigi? Che stagione sta attraversando la Francia? Quel periodo che si chiama la Belle Époque. E solo che Rouault dice, ma questa Belle Époque, per chi è bella? Questa Belle Époque è un tempo di felicità, per chi? No, perché dice, se io mi guardo intorno, è che vedo proprio una Belle Époque. Non vedo la gente di stare così tanto bene. Vedo tristezza intorno a me, vedo complicazioni, vedo dolore, vedo bassezze umane, vedo meschinità. È qui che ci dobbiamo chiedere qualcosa di importante. Rouault vede tutto questo perché la sua vita sta andando storta. O vede tutto questo perché è realmente questo c'è in quella società? Voi lo sapete quando finisce la Belle Époque? Come finisce la Belle Époque? Con l'inizio della prima guerra mondiale. Quel periodo è un periodo che ha portato ed è sfociato una guerra terribile. Allora, quando uno vede queste cose, non è semplicemente tirar fuori quello che ha dentro, no? Non è la sua amarezza rovesciata sul sociale, ma è quello che realisticamente c'è, quello che quella sua società sta attraversando. In questo periodo, per esprimere questa visione della società, Rouault dipinge, direi, ossessivamente tre soggetti. La donna col cappello, la prostituta, il clown. Adesso ne faccio vedere due, giusto per rendervi conto. E possiamo iniziare. Ma questa è una donna con il cappello di amore. Dice, ma è bruttissima. Fausto prima mi dice, no, ma è bruttissima. Ma avete capito che cosa vuol dire? Ma come fa a dipingere una donna con il cappello bella? Ma chi deve prendere in giro? Cioè, le donne col cappello vuol dire che presente qualche quadro della Belle Époque, no? Vestito lungo, l'ombrellino probabilmente, e il cappello solito, no? Le donne della Belle Époque. E quella è la fotografia che dice, ah, guarda che epopea felice, guarda che stagione meravigliosa. Oh, volte, sa dipingere, sa dipingere i volti normali, come tutti, non è che non sapessero dipingere. Toh, beccati questa donna col cappello, ma una donna o un uomo? No, però i segni ci sono, dai. Però veramente incomprensibile. Ma poi come scura? Sì, volutamente. E quel sorriso che cos'è? Un ligno? È forzato? Non è forzato? E dai, insomma, cioè, sei una donna della Belle Époque e sorridi, non sorridi veramente, sorridi autenticamente. Ma come puoi sorridere se vedi sto mondo oscuro che c'è intorno a te? Puoi veramente sorridere? Ah, però c'è qualcuno che riesce a far sorridere anche nella Belle Époque, da sempre, i pagliacci sono pagliacci, i clown sono clown, i clown fanno ridere, allora sì, dai, facciamoci una risata con i clown. Perché questo quadro è fantastico, questo è bellissimo. Ora, c'è tanto nero sempre, non so chi tra voi è passato in sacrestia qualche giorno fa, ha detto, ma sono già andato su internet, ma sono tutti neri questi quadri, non so, mi mettono addosso una cosa, ma molto bene, se proprio sulla strada giusta, quella cosa ce la devi far vedere. No, questo plan. Qualcosa sta vedendo e probabilmente sta piangendo, il trucco degli occhi viene giù, no? Il clown deve far ridere quando non è ancora lo strazio. Pensate che dico. E lo spettacolo deve continuare. Guardate che fotografia della società dentro il quale così. Che cosa significa mettersi una maschera? Far vedere fuori qualcosa che non hai dentro. E che cosa significa patire di questo scoppiamento? Ne dipinge tantissimo. Per fargli provare questo clown a Fausto, che voglio fare i salti mortali, ma volevo proprio questo, quello appoggiato al tavolo, col bicchiere in mano, perché ne avrà di più di 100, guardate. Dai, almeno uno che ci lasci felici, eccolo qua. Guardate questo piano. Che ci voglia noi di andare dal clown e dire no, ascolta, dai, non buttarmi nel morale così. Guardate quante tinte scure e quell'occhio di destra nel pianto di lui. Chiunque di noi ha provato qualche volta a dover essere costretto a mostrare qualcosa che dentro non ha, mostrarsi felice quando felice non è, convinto quando convinto non è, dentro questi quadri può avere un iscritto animo. Ma per voi non sono semplicemente espressione di una psiche, ma di un'intera società anche così. Dell'apparenza, della facciata. Ah, ma la società di un secolo fa. Questi quadri sono 1910, 11, 12, o la nostra. Terzo soggetto è la prostituta, poi pensate un po' come volete, ne ha dipinte tantissime, ma sono tutte sempre spogliate, quindi poi vedete come voi se forse sono troppo bacchettone, non lo so, mi sembrava un fuori contesto, ma andate a guardarlo, guardate i volti delle prostitute di lui, volti. C'è un senso di pesantezza, tristezza, fallimento, ancora più forte di Claudio. Dentro il volto c'è tutto quel contrasto tra il dover dare il piacere, quanto piacere non ne hai proprio. A questo punto l'uomo è di fronte al secondo grande alivio, perché quando tu dipingi una società così, una società dell'apparenza, una società che vuol far comparire e sembrare a tutti i costi felice, gaudente, la belle époque, e mentre in realtà c'è dell'altro. Quando tu dipingi una società così, come la guardi questa società? Quando tu sperimenti e fai i conti con il male, come lo guardi il male? Puoi guardarlo pieno di risentimento, pieno di rabbia, pieno di rancore. O puoi cercare altrove uno sguardo diverso. Credo che ciascuno di noi si sia trovato in questo video, no? Perché far finta che il mondo vada bene non è una ingenuità. Cioè uno deve dire la malvagia per dire il mondo è bellissimo, la società è stupenda. Ma se anche uno non guarda la società, guarda un attimo a se stesso, e quando il male lo riceve, e quando lo sente, lo palpa intorno a sé, e palpa intorno a sé tutti i tipi di male, l'ignoranza, la superficialità, la crudeltà, la cattiveria, li sente, e dice con che occhi le guardo queste cose? Perché se comincio a guardarli con occhi di risentimento, di sfiducia, di sospetto, tutto questo lentamente si ritorce su di me. Ecco il video di lui. Come le guardo queste cose? Io come lo guardo quel clan? Come la guardo quella donna della belle époque che fa finta di essere in un modo ma è in un altro? Come la guardo la prostituta? A questo video Truol comincia a dipingere la sua grande opera che si chiama Miserere. Sono 58 acque forti, quindi tecnica, sapete un po', no? Si lavora il metallo, poi lavorando il metallo si applica sulla carta, quindi sono bianco e nero. Che cos'è il miserere? Per Ruol il miserere è lo sguardo che Dio ha su questa società. Ed è la risposta che Dio dà a questa società. E questa risposta la si intuisce subito dalla prima di queste 58 tavole. Ecco. È scurissima, sì certo. Io in qualche modo, dice Ruol, devo esprimerla alla società. Devo dire cosa c'è nella società, cosa vedo nella società. E quel nero sono le tenebre dell'uomo, sono le tenebre della storia. Ma dentro queste tenebre della storia c'è una risposta, e questa risposta è Cristo, sofferente. La sofferenza di Cristo per voi è il modo con cui Dio risponde e accompagna le sofferenze degli uomini. E allora il video, capite in che direzione l'ha preso? Lui ha cominciato a dire: io questa società non la voglio guardare col dente avvelenato. Io non voglio fare il ribelle o il contestatore ad ogni costo. Io non voglio sprofondare in una polemica che continuamente accusa la società. Io credo che ci sia un altro modo di guardarla questa società, che è problematica, che ci sia un altro modo di guardare gli uomini nella loro sofferenza, e questo modo è il modo di Gesù Cristo. E questa tavola che apre le altre 58 è davvero programmatica, no? Miserere scritto là in alto. Poi c'è il volto di un angelo, due rami di olivo che si incrociano. I due rami di olivo dicono il tema della Pasqua, quindi della sofferenza di Cristo, ma l'olivo è nel becco della colomba quando torna da Noè dopo il diluvio. L'olivo è il simbolo che tra l'umanità peccatrice, devastata, immersa nel diluvio, e Dio ricomincia un legame. Allora, tutte le tavole del miserere hanno questa chiave interpretativa, poi andatele a vedere, io ne ho prese solo due, non proprio perché sarebbe l'imbarazzo della scelta, ma questa chiave interpretativa di questa società che è una feccia e che tale rimane, guardate quanto sono, che è meschina e che tale rimane, con questa società Dio vuole di nuovo rinnovare l'alleanza. E come la rinnova? Dicendo a questa società, alzati e vieni verso di me, o dicendo a questa società, sono io che sono sceso a tuo livello, alla tua sofferenza, al tuo essere feccia. Questa è la risposta. La seconda è Cristo che soffre, è il modo che Dio ha per avvicinarsi a questa società. L'opera di Rumoli, da questo punto in avanti, il miserere dura 16 anni, dal 1913 al 1929, più o meno, 12-28, ecco. È un'opera di misericordia. Cioè, Rumoli è davvero il pittore della misericordia di Dio. Se facciamo scorrere le altre, ad esempio, questa è la tavola 2. Si intitola Cristo sempre flagellato. Cosa vuol dire un titolo così? Vuol dire che nella sofferenza dei poveri, nella sofferenza di coloro che dalla società sono flagellati, c'è Cristo che viene flagellato. Cristo non è flagellato solo una volta il giorno della sua passione, è flagellato continuamente. Quando tu vedi gli uomini che sono flagellati dalle sventure, dalla cattiveria di altri, ma anche dalle malattie, Cristo sempre è flagellato. Guardate la terza. Il giusto, come legno di sandalo, profuma il braccio di chi lo percuote. È una deposizione. È una deposizione, solo che colui che viene deposto è un soldato, è vestito come un soldato e ha due angeli che lo stanno sorreggendo. Riuscite a mettere insieme tutto? Una deposizione dovrebbe essere Cristo deposto, no, non c'è Cristo deposto, c'è un uomo deposto. E quest'uomo chi è? Un soldato. C'era stata la prima guerra mondiale, devastazione assoluta. La prima guerra mondiale per certi versi è stata più cruenta della seconda, sapete. Vita in trincea, la trincea, la seconda guerra mondiale non esisteva più nemmeno. Gas carminio, tutto spianto, una roba crudelissima. E lui, quei soldati che là muoiono così, rivede Cristo, deposto dalla croce. Ora, non c'è, ma dov'è? C'è un velo là in alto con un volto. Qui comincia il terzo grande video della vita di Dio. Dedicarmi alle scelte della vita di Cristo, o scegliere una cosa che esprima tutto lo sguardo misericordioso di Dio sulle povertà umane. descrivere paesaggi, paesaggi cristiani, o concentrarmi sul volto. Vi leggo come lui stesso descrive questo passaggio, e credo che l'abbiate anche voi nel foglio. A mano che sono meglio penetrato nel cuore della mia passione pittorica, ho sentito la forma più sobria e severa, lo sforzo da dare più spoglio. In questo senso intendo uno sforzo religioso, perché il volto umano, nel momento in cui per certuni non rappresenta che il tipo del ritratto ufficiale da salotto, e per altri aveva poco interesse, io lo sentivo come una sorgente infinita di modi di espressione di una incomparabile ricchezza. Cioè, intuisce la forza, la bellezza, l'importanza del volto umano e del volto Cristo. Da lì comincia a dipingere volti di Cristo continuativamente. Ora, permettetemi due piccolissime incursioni su questo fatto del volto di Cristo. Nel 1898, quando Wolf aveva 27-28 anni, accade che un fotografo, per la prima volta nella storia, fotografa che cosa? Boom! La sera. E si accorge che il telo si comporta come un negativo fotografico. Secondo Pia si chiamava il fotografo, nel 1898. E quella notizia è la notizia che sconvolge il mondo nel 1898. Dice, perché questo telo fa questo? Da lì inizia un percorso, che è il percorso del telo della simbolo, che non è ancora concluso, ma che la tradizione cristiana ritiene essere. Ci sono tantissime tesi scientifiche che confermano l'eventualità di questa lettura, così come c'è qualche tesi scientifica che la mette in dubbio. Ma che sia stato smontato da Carbonio 14, per favore, mettiamo un po' da parte questa cosa, perché non è corretto. Non è lì il punto dello studio, la tesi che la sindone non sia il velo di Cristo perché Carbonio 14 ha gustato la datazione più avanti, è una tesi che è stata anche dagli scienziati ormai abbastanza accantonata. Però nel 1898, quando per la prima volta si vede questo volto, questa cosa sconvolge tutti, tanto più un cattolico fervente come voi. Ora, quando vuol cominciare a dipingere i volti di Cristo in maniera continuativa? A partire dagli anni 30. Nel 1931 c'è la prima ostensione della Semone. Nel 1933, due anni dopo, c'è la seconda ostensione della Semone. È certissimo che questa duplice ostensione della sindone abbia influenzato l'opera pittorica di lui. Così come è certissimo che l'abbia influenzata la devozione popolare alla figura della Veronica. Sono andato a fare qualche ricerca rapidissima, mi ha sorpreso come nella Francia all'inizio del Novecento la devozione alla figura della Veronica fosse diffusissima. Cioè di colei la tradizione cristiana vede come la donna che asciugò il volto di Cristo sulla via di Calvario. E su quel telo si impressionò il volto del Signore. Sono poi esplosi i teli e i volti della Veronica, no? In Italia abbiamo uno vicino a Pescara, ma non bello, non so se per nessuno c'è stato. È molto emozionante, vederlo. Allora, il tema del velo su cui si imprime il volto di Cristo volte nel Vangelo di Matteo dice che il velo del Tempio si squarciò nel mezzo. Cosa faceva il velo del Tempio? Copriva lo spazio del Santo dei Santi, dove c'era la presenza di Dio. Se il velo si squarcia, significa che tu puoi guardare al di là di esso e entrare alla presenza di Dio. Allora, la tradizione cristiana cosa ha sviluppato? Che nella passione di Cristo quel velo si squarcia, ma un altro velo viene a noi regalato, il velo della gloria, su cui c'è quindi il volto di Dio che prima era impedito, bloccato dal velo del Tempio. Avete capito il passaggio? Quindi, cosa dice la tradizione cristiana? Noi adesso Dio lo possiamo vedere, lo vediamo nel volto sofferente di Cristo, quello è Dio. Questo è un passaggio dal punto di vista spirituale fortissimo. Ora capite, una spiritualità che si alimenta a questa immagine del volto, che cosa cerca? Cerca di entrare in comunione profonda con Dio. E questa comunione profonda con Dio è lì, nel volto di Cristo sofferente, il quale con quegli occhi guarda tutti coloro che soffrono. E allora che cosa diventa per noi continuare a dipingere volti? Adesso ne vedremo alcuni. E diventa la modalità con cui dire agli uomini che sono immersi in quelle tenebre, in quel buio, tornate in clamore queste tutte le donne con il cappello. Guarda che Dio ti vede così, ti guarda così. Allora, al modo con cui tu guardi il mondo, ed era quel video che Ruolo aveva affrontato, il mondo cattivo, tra virgolette, il mondo oscuro, il modo con cui tu lo guardi, devi aggiungere anche il modo con cui Dio ti guarda. Perché dal modo con cui tu sei guardato dipendono molte cose. Se tu sei guardato in un certo modo, amorevolmente, riuscirai a vivere bene. Se tu non sei guardato in un certo modo, ma sei guardato con la tenebra, sei guardato negativamente, è probabile che quella negatività la presenterai. Allora ruota dentro il volto di Cristo, concentra tutto, che diventano questi volti l'espressione di qualcosa di profondissimo. Contemporaneamente dice, così ti guarda Dio. Da questo cuspo che sta in basso, non in alto, perché i volti che dipinge Ruolo non stanno in alto. Entriamoci, dai, così. Questo è uno dei volti di Ruolo. Stateci davanti per un pochino. Io vi chiedo, cosa vedete di maestoso? Cosa vedete di glorioso? Certo, perché se tu lo dipingi maestoso, questo Dio ti guarda dall'alto, ti guarda dal basso. Proverò un altro. Guardate questo. Non fa mai l'aureola, mai. È come se volesse cancellare un elemento così di santità. Ma al contempo, un volto così ti dice qualcosa di dolce e di sofferto insieme. Quelli sono gli occhi che hanno guardato il giovane ricco, no? Adesso dice fissato il loro amore. Quelli sono gli occhi che veramente guardavano la natura e dicevano guardate gli uccelli del cielo, gli uccelli del campo. Sono esattamente qui. Io non so se voi avete la forza morale dentro queste cose. Se bisogna proprio spezzettarle tutte, ma uno che sta di fronte a un mondo così, se ci sta seriamente, non riesce più a uscire e giudicare il fratello. Come fa? Perché quello non è solo lo sguardo che Dio ha su te, che ti guarda così. Ma al contempo lo sguardo che tu, Ruolo, avevi sul mondo, che era brutto e tale rimane, ma solo con uno sguardo diverso può cambiare. Predicare un po' di regalità ci mette il blu, che è il blu che richiama le vetrate. Lui lavorò all'inizio in una bottega di vetraio che faceva vetrate per le chiese. E poi rispetto a quello precedente, guardate una piccolissima cosa, che quanta umanità comunica. O anche quello successivo, uno dei due. Provo a andare a quello successivo. E ok, qui siamo proprio di fronte. Questo è proprio il velo della Veronica, lo vedete che tra questo e quello di prima. Cogliete la fiducia del capo reclinato. Cogliete la fiducia del capo reclinato. C'è uno che ti guarda così, ti sta guardando con una dolcezza che non finisce più. Diversa che uno che ti guarda dritto. A me questo è quello che piace di più, però mi invito ad andare anche qui, credo 50-60 volte a 20. C'è un recupero della primissima arte cristiana, quella delle catacombe, dove i volti assomigliavano molto a questo. E non che i primi cristiani non sapessero dipingere volti belli, armoniosi, perfetti. Per i primi cristiani la bellezza era l'amore che si realizzava, quindi i volti dovevano unire l'amore. Non importa che c'è la perfezione delle forme, non conta niente. Non importa il realismo, per cui deve essere un volto che realmente dica quello di Gesù. No, importa che dica l'amore, quella è la bellezza, quando l'amore prende forma. E questo è un volto in cui l'amore prende forma. Sì, occhi di questo genere. Le tinte scure che comunque rimangono dicono ancora quelle tenebre dell'umanità di cui parlavamo prima, capite? Ma queste tenebre dell'umanità sono abbracciate da uno sguardo del genere. Io mi sono chiesto, stare di fronte a un volto così e sentire che le brutture dell'umanità e della vita sono in qualche modo riscattate, no? Assunte, quasi bonificate, usiamo questa parola. Fare questo è fuggire dalla realtà, puoi starci dentro, perché poi questa è la domanda di fondo. Cioè, c'è un tipo di arte cristiana talmente stereotipata, talmente tutta bella, dolce, sdolcinata, per cui i volti perfetti, le immagini che sembrano fatte di zucchero, che quando uno si mette a pregare di fronte a cose del genere, fugge, boom, va a cercare un'isola felice in cui sprofondarsi, dimenticarsi male in questo mondo. Uno di fronte a un volto così non si dimentica male in questo. Perché è un volto segnato dal dolore, capito? Ma al contempo sente che c'è un balsamo per il sofferente. Allora, io credo che la grandezza di Wall, che avrebbe potuto dipingere immagini convenzionali, volti normali, e far dire a tutti, oh che bello, che bello, sembra proprio vero. Scusate, ma chi se ne frega? Ma quello veramente deve dire l'arte cristiana. Allora, di fronte a un volto così di Cristo, che tu lo dipingi, è talmente perfetto, eccetera, eccetera, che dici, sembra proprio vero, tu ti puoi mettere lì e pregare contemplando quella bellezza e fuggendo dal reale. Di fronte a un volto così, non fuggi dal reale, perché siccome è così diverso e così particolare, ti riporta coi piedi per terra, dentro le sofferenze di ogni giorno, ma al contempo te ne risolverai. Della tradizione cristiana, li conosceva, andiamo avanti di due, tre, questo volto non è che non lo conoscesse, no, conosceva Monreale. Chiunque va, un po' per come si è inserito nella struttura architettonica, un po' per tutto ciò che rappresenta, resta sbigottito a contemplare la maestà divina, Cristo, Cristo. sta, c'è una teologia precisa dietro che ha portato lì. Ma il percorso spirituale dell'uomo poteva approdare a parlare della maestà divina, a parte che i suoi volti hanno qualcosa di reale. Nella luce scusa che hanno, i volti di Apollo hanno qualcosa di regale, ma poteva approdare a parlare della maestà divina. Io credo che gli sarebbe stata un'offesa a parlare della maestà divina, capito? Un'offesa a chi? Alla prostituta, al flacco che piange, all'uomo della strada. E siccome Dio, questi poveri, queste periferie, per usare una parola di Papa Francesco, non voleva offenderle, oltre ha deciso di fare così e di dipingere così la sua arte. Ora, io ho fatto una carrellata rapidissima, quando all'inizio dicevamo un grande pittore del XX secolo, capite perché? Al di là della qualità pittorica, ma è quello che rende grande il pittore. La tensione interiore della sua fede, la fiamma che ha dentro che lo divora. Quando si riesce a trovare una sintesi del genere tra la povertà di noi umani e la bontà di Dio, la meschinità della nostra vita e la misericordia di Dio, significa che si è pregato molto, ad esempio. Volvo frequentava questo salotto buono, ma andava in giro, non rilasciava interviste, non interessava assolutamente nulla. Frequentava il povero così. Quello li frequentava. Se dobbiamo dire se ha dipinto anche qualcosa di diverso dai volti, ma certo, non sono diventati il suo timbro sono questi volti del Signore. Tra le cose diverse, ma giusto per farvele vedere, questa è una scena di Emmaus. Guardate se è una bella questa cosa. A parte di aver dipinto il Signore in cammino e non attorno al tavolo, Emmaus per eccellenza, allora spezza il pane, lo riconoscono. L'altro giorno guardavo una scena di Emmaus di Caravaggio, il momento è tutt'altro. C'è qui l'idea che quel Cristo cammina con te uomo, la esprime col fatto che sia proprio in mezzo a quegli andanti e che la locanda sia là in fondo con una meta a cui arrivare. E chi vede il quadro dice ma sì, capisco, so già cosa succederà lì succederà che la presenza diventerà definitiva, completa, totale. Qui lo stanno scoprendo. Ma questo è un quadro di una vita, capite? Non è un quadro di una vita. Cioè, ma cos'è la nostra vita se non arrivare a contemplare definitivamente il volto di Dio, quindi arrivare a Emmaus, stare lì insieme al Signore? Questo è il fine della nostra vita. Solo che adesso lo stiamo scoprendo, piano piano, attraverso gli incontri, attraverso le esperienze, attraverso... Quindi, questo quadro dice Emmaus o dice la vita cristiana? Poi tecnicamente questo è il suo stile, il nero c'è sempre, però qui c'è qualcosa di un rosso di fuoco d'amore che è come dire, guarda che la vita cristiana è così, è dentro questo solco dell'amore, se ne esci, né incontri Gesù Cristo, né incontri i fratelli, finisce ad avere lo sguardo, quello tenebroso, quello sbagliato, quello che fa male a te fa la male agli altri. Questo dici, ma si capisce veramente niente. Come si intitola sto quadro? Intimità cristiana. Sapete che scenario è questa? Gesù a casa di Marta e Maria. Ma non poteva farlo un pochino più distinto e che capissimo. Ma c'era bisogno di farlo così. Ma siamo nel 1945-48, ma quanti hanno dipinto Gesù a casa di Marta e Maria? Perché devi farlo ancora uguale, così identico che si capisca? Perché non fai una cosa dove invece quasi non distinguendo le figure, ti viene voglia di dire, ma è tutto uno. Marta e Maria sono umanità e Cristo è tutto uno con questa umanità. Che poi lo è. E guarda, noi non le ho scelte, ma come con Chagall dicevamo, l'unica prossima c'è la Samaritana, eccetera. L'unica prossima c'è Marta e Maria, Gesù che fa i soldi dell'altro. Sì, allora sì, questa interpretazione, dico, ma guarda che forse ci sta proprio, che tu non la distingua, che sia tutt'uno, così quasi sfocato, quasi svanito, senza i contorni precisi, perché c'è la condivisione di Cristo con queste due donne, di Dio con l'umanità. Beh, questo è stato il ruolo, quindi un grande pittore, veramente un grande pittore, perché un grande uomo di fede. Muore nel 1858, i suoi funerali sono a Parigi, sempre a Parigi, la chiesa di Saint-Germain-des-Prés, quartiere della Parigi, una bellissima chiesa, non so se qualcuno di voi è stato a Parigi e ha visitato questa chiesa. Un funerale gremito, gremito, intellettuali, artisti, qualche politico, un sacco di gente della strada, e tanti, tanti. Crociato. Eppure non usciva dal suo pensiero. Però guardate, attraverso la sua arte, il suo dipingere gente disperata, clown, e andate, vi vada a mondo, cercate le sue opere, sono tutte così, attraverso la sua arte, io penso che abbia restituito a questa gente la dignità che merita. E penso che loro se ne siano accorti. Le ultime righe, prima di pregare insieme con le sue parole, sono una sorta di testamento spirituale. Quale che sia stata la forma della mia speranza, della mia fede. Io comunque amo Gesù Cristo e sono fedele a tutta la bellezza cristiana. Questa bellezza è la fonte della bontà umana. Laddove non c'è, la barbarie è sempre vicina, con le sue guardie del corpo, che sono la superficialità, l'orgoglio e la crudeltà. Come tutti i figli di Dio, io cerco il volto del Padre e attendo con speranza il suo ritorno. C'è una preghiera con cui vi propongo di concludere, la recitiamo a tutti in piedi. Signore, possa la tua passione essere la mia causa, possa la tua croce essere l'ombra del riparo che cerco.